Introducing Signora Musica.
In 2.0.
Oh yeah!
Signora Musica, un programma di Radio Revolution.
Buongiorno amici di Radio Revolution e amiche di Radio Revolution, bentornati a Signora Musica in 2.0, il programma che vi parla di musica, soprattutto spero e volentieri, musica che si ignora. E qui a parlarvi dagli studi di Radio Revolution in via d'Azeglio c'è Francesco, come sempre, ed è oggi benissimo l'ultimissima puntata della stagione, la decima puntata. Siamo andati in doppia cifra e tra l'altro era un traguardo che non avevo tagliato neanche con la prima edizione di Signora Musica, quella diciamo che mi ha fatto partire all'interno di questa radio, quindi sono contento così, ho raggiunto anche questo traguardo, benissimo, fighissimo. E, ovviamente Signora Musica in 2.0 vuol dire che voi avete scelto un album di cui farmi parlare di fatto. E il sondaggione era di quelli che fanno male, di quelli che chiedono di avere delle certezze nella vita, e vi ho messo davanti quattro album col contro C, come si dice in termini tecnici: Abbey Road dei Beatles, Aqualung di Jet Total, In the Court of the Crimson King dei King Crimson e Let It Bleed dei Rolling Stones. E ha vinto proprio l'album dei Mick Jagger e Keith Richards, appunto Let It Bleed, album del 1969, che venne anticipato in quell'anno da un singolo, Honky Tonk Women. Honky Tonk Women è la versione country di una canzone presente nell'album Country Honk, scusate, è il contrario, la versione rock di Country Honk. E così come ha anticipato l'album, noi ci facciamo anticipare da questo bellissimo campanaccio, Honky Tonk Women.
Gentle ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink it off my mind.
Honky Tonk Women, non dall'album Let It Bleed di cui parliamo oggi, ma è il singolo che lo ha anticipato. Come dicevamo in apertura, sbagliando, è la versione rock di Country Honk. Il testo è lo stesso, ma quella lì, quella presente nell'album, esattamente la terza traccia dell'album, è una versione country. Let It Bleed, ovviamente Rolling Stones che in questo album compaiono con la formazione più numerosa, diciamo, perché è l'ultimo album in cui c'è la presenza di Brian Jones e il primo dove si viene a suonare anche Mick Taylor. Brian Jones, che è stato un po' la mente pensante dei primissimi Rolling Stones, ha dato un grossissimo contributo ai primi album degli anni, metà anni 60, inizio anni 60. E Brian Jones, poi, che purtroppo il 3 luglio 1969 morì, non si capisce bene come, nel senso che è stato trovato affogato, non si capisce suicidato o incidente, comunque aveva un mix di droga e alcol nel corpo, quindi sicuramente non aveva una situazione ben felice, anche perché era appena stato allontanato dai Rolling Stones. E poi al funerale nemmeno parteciparono né Keith Richards né Mick Jagger, quindi è stato un po'... ovviamente molti rumors, molto gossip intorno a questo fatto. E appunto, i Rolling Stones in questo album erano Mick Jagger, Keith Richards, che sono anche chi scrive i testi e le musiche dei Rolling Stones da sempre, direi, Brian Jones ai conga e auto harp, Mick Taylor alla chitarra slide e la chitarra normale, Bill Wyman ovviamente al basso e Charlie Watts ovviamente alla batteria. Questi sono i Rolling Stones. Chi li ha mai ammazzati? Purtroppo Brian Jones sì, però fin tanto che sei rimasto dentro Rolling Stones non hai avuto grossissimi problemi. E c'è anche uno stuolo di collaboratori infinito, di cui magari vi parlo di alcuni. Per esempio c'è Al Kooper, grandissimo pianista, che ha, tra l'altro, di cui abbiamo anche in studio un album Super Session con Mike Bloomfield e Steven Stills, da paura, bellissimo. E Ray Cooder, presente come strumentista, Jimmy Miller, il produttore di questo album, che tra le altre cosette ha prodotto anche i Traffic, i Blind Faith, il super gruppo con Stevie Winwood e Eric Clapton, ha prodotto i Motorhead, ha prodotto Screamadelica dei Primal Scream, un album da paura, bellissimo, del 1991. Ma stiamo parlando di Let It Bleed, quindi direi di lasciare spazio a questo album che ha segnato un po' la storia, in qualche modo come hanno sempre fatto i Rolling Stones, un po' meno esuberanti, ma con delle tracce che rimangono dentro, tracce che hanno questi crescendo iniziali, questi coretti, soprattutto tracce che aprono l'album, e a un certo punto devi soltanto trovare un rifugio perché arrivano i Rolling Stones. Gimme Shelter qui a Radio Revolution, Signora Musica.
Ah!
Gimme Shelter fa parte di quel gruppo di canzoni che vorresti non smettere mai di ascoltare. È una canzone di una potenza straordinaria. Una potenza straordinaria proprio secondo me grazie al contributo vocale non indifferente, beh, anche perché penso che sia passata alla storia anche grazie a lei, di Mary Clayton. A volte, come direbbero gli inglesi, misspelled, nel senso scritta male, scritta in un altro modo come Mary, proprio Maria, invece questa è Mary, come Merry Christmas. Mary Clayton è artista, diciamo, non primario, non ha mai avuto gruppi veramente molto importanti, non ha mai avuto delle produzioni soliste importanti, ma ha sempre avuto collaborazioni veramente di notevole rilievo. Per ricordarne alcune, ha collaborato con Joe Cocker, con Carole King, con B.B. King, quindi re del blues recentemente scomparso, e soprattutto compare in Sweet Home Alabama e anche in un artista un po' più recente, donna, Tori Amos, un artista che in qualche modo ricorda anche Kate Bush come produzione, come voce, ma è sempre stata vista, ma non realmente stata, come un po' più pop. Ha avuto il suo momento di gloria all'inizio degli anni 90 e è un po', poi un po' scomparsa, suo malgrado, nel senso che aveva una bellissima voce, ha una bellissima voce e soprattutto delle produzioni musicali molto interessanti, molto importanti. L'inserimento di Mary Clayton all'interno di una sua canzone, probabilmente la canzone più famosa di Tori Amos, Conflict Girl, singolo del 1994 che su MTV girò all'impazzata perché era veramente una canzone molto bella, e probabilmente è sintomo del fatto che la produzione musicale è stata importante. Produzione musicale che ha stabilito che Mary Clayton avesse una parte, diciamo, di vocale nel bridge, quindi quel pezzo musicale, diciamo, che viene messo tra un ritornello e un altro ritornello, quindi la parte di passaggio diversa rispetto al resto della canzone. Lo sentirete intorno al terzo minuto, se non sbaglio. Tantissimi collaboratori per questo album dei Rolling Stones, Let It Bleed, del 1969, tant'è che abbiamo anche un coro, il London Back Choir. Comfort Girl, torniamo a lei, lui, loro, la ragazza dei Conflict. Ve la ricorderete sicuramente anche perché c'è un piano all'inizio da paura, e tra l'altro ho scoperto recentemente che dentro c'è anche Trent Reznor, è come il prezzemolo, è ovunque ragazzo. Tori Amos, Conflict Girl.
Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price, she's putting on a string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Never was a cornflake girl.
correva il 1994, l'anno 1994, correva Conflict Girl nelle classifiche di vendita mondiale, direi, e soprattutto correva la voce di Mary Clayton, come avete appena sentito in quest'ultima parte, nel bridge, insieme a Tori Amos, una bellissima canzone secondo me che purtroppo non ha avuto grossissimo seguito successivamente. Tori Amos è un po' scomparsa, però ci piace ricordarla anche grazie ai Rolling Stones. Rolling Stones che vennero sempre percepiti come dei veri bad boys, dei ragazzacci venuti su dalla strada, che hanno sempre fatto musica da dei ragazzi di strada, quelli dei ribelli, di classico sesso, droga e rock and roll. Loro sono la definizione del sesso, droga soprattutto, e rock and roll. Chi meglio dei bluesman americani, soprattutto degli bluesman afroamericani, potevano in qualche modo essere il loro faro di riferimento, il loro punto di riferimento nella loro carriera musicale. E negli anni 60 comunque ebbero viaggiarono, andarono negli Stati Uniti e quindi scoprirono anche quelle radici, però anche nei primi dischi avevano già in Inghilterra, perché ricordiamoci gli Stones sono inglesi, avevano già esplorato il campo del blues, del rock and roll americano. E i punti di riferimento, neanche a dirlo, sono ovviamente John Lee Hooker, Bo Diddley, Muddy Waters, come si vede nel film che parla della casa discografica di Muddy Waters, un po' romanzato, però Muddy Waters che incontra i Rolling Stones. Non mi viene assolutamente in mente come si chiami quel film, ma mi verrà in mente prima o poi, va bene, quello dove c'è Beyoncé. Forse anche questo punto di riferimento vi può aiutare. E ovviamente nessuno di questi ha mai potuto prescindere, e ovviamente neanche gli Stones hanno mai potuto prescindere dalla conoscenza di Robert Johnson, un grandissimo bluesman degli anni 30, che con registrazioni oggi quasi al limite dell'inascoltabile, però creò le basi, fu uno dei primi a registrare quantomeno quel blues, e registrò una Love in Vain che poi gli Stones nell'album Let It Bleed di cui parliamo oggi in qualche modo rifecero ovviamente con arrangiamenti molto più moderni, mi incastro nell'R, ma ci ascoltiamo anche la versione originale, giusto un assaggino per capire com'era il blues un tempo.
With a suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. The train rolled up to the station. I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry.
Così cantava Robert Johnson negli anni 30, Love in Vain, una registrazione, come avete sentito, decisamente d'epoca, rovinata, tutto quello che volete, però sono registrazioni importanti anche perché ci fanno capire quello che gli stessi Stones avevano nelle orecchie quando poi rifecero Love in Vain. La loro musica è sempre stata pesantemente, forzatamente, indiscutibilmente legata al blues e al rock and roll. Non si sono mai discostati veramente da questo mood, da questa musica, però lo fecero sempre in maniera con livelli elevatissimi, e furono probabilmente i migliori, i più intelligenti e soprattutto i più carichi a vendersi e a farlo, a vendere delle cose semplici ma a farle ad altissimo livello, come è questa cover di Love in Vain di Robert Johnson, cui abbiamo appena sentito l'originale, che è nell'album Let It Bleed, è nella prima traccia, la seconda canzone che si trova appena si attacca alla testina. Love in Vain, Rolling Stones.
Well, I the station with a suitcase in my hand. I looked her in the eye. Well, the train come in the station, and I looked her in the eye.
Radio Revolution, la radio degli studenti dell'Università di Parma. Find a new solution. Radio Revolution. www.radiorevolution.it.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be, let it be.
Signora Musica è riuscita ancora una volta a spiazzarvi? Spero proprio di sì. Era ovviamente Let It Be dei Beatles, dall'album omonimo Let It Be del 1970, l'ultimo album dei Beatles, che è un po' stato il canto del cigno, questa canzone da parte dei Fab Four. Come mai ve l'ho messa in una puntata in cui si parla degli Stones, che dal punto di vista mediatico sono sempre stati visti come i rivali dei quattro di Liverpool? Beh, perché innanzitutto per il titolo, Let It Be è in qualche modo un calco di Let It Bleed, è venuto dopo, quindi diciamo che nel caso sarebbero stati i Beatles che hanno copiato gli Stones, ma non è questo il caso, anche perché la canzone Let It Bleed è proprio il manifesto di scrivere testi da parte degli Stones. È tutto molto esplicito, riferimenti sessuali a go-go, diciamo che il loro vivere in questa canzone viene decisamente fuori, non c'è nulla lasciato implicito e non detto. Let It Be invece è un po' il canto del lascia che vada così, e arriverà appunto la Madonna, Maria Madre, e ci dirà che lascia che vada così. Quindi due visioni del mondo completamente opposte, diciamo, un po' più mistici, quella dei Beatles, e decisamente più carnali e pregnanti, quella dei Rolling Stones. E dal punto di vista mediatico sono sempre stati accomunati, soprattutto contrapposti, questi due gruppi. Per quale motivo? Beh, gli anni erano gli stessi, le competizioni dal punto di vista commerciale sono sempre andate fortissime. Spingere sui fan dell'uno e dell'altro, e spingere soprattutto sulla rivalità di questi gruppi, era fondamentale per poter vendere di più. E quindi diciamo che i media e soprattutto le case discografiche hanno sempre puntato tantissimo su questo, la Parlophone e la Decca con cui è uscito questo album dei Rolling Stones, Let It Bleed, nel 1969. In realtà la rivalità non era poi così forte, anzi hanno anche collaborato nell'album di cui parlai nella prima edizione di Signora Musica, Their Satanic Majesty's Request del 1967, l'album dei Rolling Stones, dove compaiono anche John Lennon e Paul McCartney, quindi non c'era amicizia ancora, almeno fino al 67. E poi le differenze tra i due gruppi non è che fossero così spinte. Sicuramente gli Stones erano dei banditi regalati alla musica, o strappati dalla strada, come preferite vederla. I Beatles parevano un po' più dei bravi ragazzi, per questo che c'è stato il bene, il male, il diavolo e gli angeli, diciamo. Ma è una rivalità tutta fittizia e tutta commerciale. A un certo punto poi ascolti Let It Bleed e incominci a capire che effettivamente gli Stones non è che fossero propriamente degli stinchi di santo, o quantomeno la cantavano così, soprattutto quando lascia che sanguini, è una bella invocazione. Let It Bleed, un altro pezzone che dà anche il nome all'album, e ce lo ascoltiamo, va, prima di mangiarci tutto Mick Jagger. We can lean on. My presence. chiedo umilmente scusa a Mick Jagger e alla buon'anima degli Stones per avergli parlato sopra l'intro, ma cose rimediabili ascoltando a casa l'album, cosa che vi consiglio sempre, anche se non lo dico, ve lo consiglio mentalmente, fatelo, ascoltate tutti gli album interi che vi propongo, perché non c'è del bello soltanto in quello che vi faccio sentire, ma c'è del bello in tutto l'album, non perché ve lo proponga io, ma perché sono album che hanno fatto la storia della musica. E gli Stones hanno fatto la storia della musica, ma penso, sono tra quelli che pensano che l'abbiano fatta non innovando la musica come probabilmente invece hanno fatto i Beatles, non portando delle cose musicali, dei fatti musicali decisamente nuovi e interessanti, ma facendo tutto sempre al massimo. Cosa vuol dire? Che si sente che suonavano bene insieme, che trovavano sempre delle idee interessanti e intelligenti, soprattutto dal punto di vista dei testi e dell'aggressività con cui suonavano, diciamo, ma anche dal punto di vista dei suoni. Io credo che gli Stones siano soprattutto suoni più che composizione. Penso per esempio Satisfaction, con questa chitarra all'inizio che sembra quasi un fiato, qualcosa di bellissimo, incredibile. Keith Richards, da questo punto di vista, ovviamente ne è l'artefice, e ha sempre avuto dei suoni molto 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 belli e interessanti, e suoni per esempio che ritroviamo anche in questo album. Monkey Man è un altro pezzo blues, diciamo, presente in questo album, esattamente l'ottava traccia, e ne è un po' l'esempio, è anche un po' il marchio degli Stones. Monkey Man è anche l'alter ego di Mick Jagger a livello testuale, e presenta questa canzone in un refrain, quindi un ritornello di chitarra quasi alla fine di ogni verso, quasi, ed è ricorrente in tutta la canzone. È un modo di scrivere, di suonare non banale, perché è una cosa che fanno in tantissimi. Però il suono che riesce a tirare fuori Richards da questa chitarra è il suono degli Stones, è il suono che non ti dimentichi, il suono che ha fatto il marchio degli Stones. A signora musica, Monkey Man, l'alter ego di Mick Jagger, è una bellissima, bellissima canzone da Let It Bleed del 1969.
I'm
sicuramente gli Stones hanno lasciato tanto alla musica che li ha seguiti, di fatto. E, gli Stones sono uno dei due gruppi che ha fondato la musica moderna, diciamo, insieme ai Beatles. E in qualche modo hanno ovviamente influenzato tutto ciò che ha seguito. Recentemente penso per esempio al modo di comporre, ma soprattutto l'attitudine, l'atteggiamento nei confronti della musica da parte di Jack White con i suoi White Stripes, ma anche da solista, per dire i più famosi, o anche i Black Keys di Dan Auerbach e Patrick Kearney. Diciamo che gli Stones in questo album, ma in generale, sono sempre stati tantissimi a suonare con gli strumenti più svariati. Per citarne alcuni in questo album, oltre ai classici chitarra, basso, batteria, organo, soprattutto organo e piano, compaiono frequentemente, come d'altronde è una cosa normale negli album di quegli anni. L'organo Lemmond era ovunque e piaceva molto e piace tuttora, è un suono bellissimo. Però c'erano anche strumenti come l'armonica suonata da Mick Jagger, l'auto harp, che è uno strumento a corde, suonato da Brian Jones, che è sempre stato un po' l'instrumentista fin da giovanissimo, e non è che sia morto molto più avanti della gioventù, però era comunque un fenomeno. E abbiamo la slide guitar, la chitarra slide, quella suonata, diciamo, in maniera non convenzionale, con una parte metallica sulle corde, è suonata da Mick Taylor, e anche il vibrafono, questo, una specie di strumento a percussione simile lontanamente allo xilofono, comunque un suono piuttosto simile. E poi tutti i vari collaboratori, che sono uno stuolo, sono una dozzina, 15, veramente molto molto pieno come suono. Un po' meno pieno, ma con un atteggiamento molto simile, molto blues, e anche quasi garage, è quello dei Black Keys, appunto, dicevamo. E Black Keys, che hanno fatto anche loro produzioni un po' più corpose dal punto di vista musicale, quindi hanno inserito anche tastiere, ma generalmente sono due: sono chitarra, che viene ovviamente registrata su più piste, quindi su più tracce, quindi abbiamo una chitarra solista, diciamo, una chitarra ritmica e una batteria, una chitarra bassa anche. Ma l'attitudine è la stessa, quindi quello che abbiamo appena sentito adesso, di avere un ritornello, diciamo, di chitarra, un refrain di chitarra, con un timbro molto molto caratteristico, lo ritroviamo anche in questa She's Long Gone dei Black Keys, traccia stupenda, come molte canzoni di Black Keys, dall'album Brothers del 2010. È una canzone abbastanza carica, dai.
Watch her strut, but keep your mouth shut.
piace segare così l'assolo di Dan Auerbach, ma devo purtroppo chiudere perché sì, è arrivata la fine anche di questa puntata. Abbiamo ancora una decina di minuti, ma vi voglio lasciare una sorpresa finale. E purtroppo corrisponde anche con la fine della stagione di Signora Musica in 2.0. È anche arrivato il momento di fare un piccolo bilancino di questa stagione. È stata per me una bellissima mezza stagione, diciamo, che è iniziata da gennaio. Un format nuovo, diverso, che spero vi sia piaciuto anche voi. Io mi sono divertito moltissimo a farlo, soprattutto vedere come avete risposto ai sondaggi che di mano in mano vi proponevo. E è stata una bella esperienza. Ringrazio sicuramente Pedro, in arte Pedro, ma in realtà Marcello, che nelle prime puntate mi ha fatto da disturbatore. Gli ospiti che c'erano erano tutti suoi, anche le segretarie telefoniche erano tutte sue, tranne quella ovviamente di Rosanska, che non si può svelare la vera identità della Rumegna con amore. E ringrazio ovviamente la radio per i preziosi consigli del come sviluppare il format. E vorrei anche presentare le basi e le sigle che normalmente uso, perché mi sembra giusto dare spazio anche agli artisti che hanno fatto queste cose, che in qualche modo sono la parte preponderante di questa trasmissione. Quindi ho usato quella che sentite in sottofondo, adesso faccio sentire meglio. Questa è They Can Die di Mockentooth, gruppo di elettronica molto interessante, un album del 2011, se non sbaglio, 2012, inglese. Duo inglese. Poi abbiamo As Serious As Your Life dei Fortet, questa qua che sentite all'inizio praticamente di ogni puntata, quella con cui inizio. E questa è di Fortet, un DJ anche lui molto particolare, elettronica, molto strano, molto fico. E abbiamo anche 3 Kilos dei Prodigy, questo è un perlone che ho scoperto recentemente, volevo usarlo a tutti i costi, perché ha questo groove incredibile, bello groove, bello da dire groove, sì, molto. E 3 Kilos dei Prodigy dell'album del 94, non ricordo assolutamente come si chiami. E poi abbiamo una Creative Common che è Urban Cross di Anselin, quindi una canzone, diciamo, senza diritti d'autore, però va citato giustamente l'artista, perché c'è un artista anche dietro queste cose, quindi Anselin è questa. Ok, tra l'altro un po' tagliata. E poi per il disturbatore usavo anche la 139th Street di Ozun Ladd, una canzone che ti mette una passione dentro incredibile, infatti per il disturbatore secondo me funzionava bene, era questa. Basso e pressione. Ok, siamo arrivati alla fine, ho presentato quasi tutto, c'è anche la sigla di Signora Musica, che ovviamente è la Little Green Bag dei George Becker Selection, una canzone che trovate anche ovviamente nelle Iene di Quentin Tarantino, l'ho presa da lì, con il Oh Yeah di Muddy Waters. Non potevo non mettere il buon Muddy, che è la base di moltissime delle puntate che ho fatto di Signora Musica. C'era del blues e Muddy Waters è uno dei bluesman più grandi di tutti i tempi, c'è poco da dire, poco da discutere. Siamo andati lunghissimi, per una volta sforerò l'ora di durata. Perché? Perché voglio farvi sentire tutta You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones, dell'album Let It Bleed, la canzone che chiude questo album, questo disco del 1969. E in qualche modo ne fa il coronamento del disco, e con questo crescendo finale in cui compare anche un coro, il London Back Choir di cui parlavamo, e piano, organo, c'è di tutto. È una bellissima canzone ed è un po' il regalo che vi voglio fare per chiudere al meglio questa stagione. E chissà, spero in un arrivederci, vediamo, non si può sempre avere quello che si vuole, come direbbero Rolling Stones, e ce l'ascoltiamo adesso. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito e alla prossima. Oh!
about your day at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want.
Signora Musica, un programma di Radio Revolution.